SBS Italian.
Per il contributo di mio padre alla mia venuta al mondo, sono metropolitano. Per la figura di mia madre, che mi ha messo al mondo, sono contadino. Ho avuto questa fortuna di vivere due realtà che in quel momento dividevano il percorso dell'umanità in due filoni. Certo, si è cominciato nel Settecento a capire che la macchina sarebbe stata, come dire, sicuramente una grande potenzialità per lo sviluppo di tutte le scienze e di tutto il pensiero. Ma fra le due civiltà, la civiltà industriale, la civiltà del progresso scientifico e la civiltà contadina è una civiltà eterna. La civiltà industriale, scientifica, è una civiltà provvisoria che cambia continuamente col passare del tempo.
Questo era l'estratto di un'intervista ad un grande maestro del cinema italiano, un'intervista raccolta nel 2016, solo due anni prima della sua morte. Stiamo parlando di Ermanno Olmi, un regista che continua a raccontarsi, appunto, come abbiamo sentito, come figlio di un ferroviere e di una contadina, nonostante sia stato anche un regista premiatissimo, Palma d'Oro per L'albero degli zoccoli, Leone per La leggenda del santo bevitore, poi Leone alla carriera e moltissimi altri premi internazionali. Questa mattina ci ricorda chi era Ermanno Olmi il professor Gino Moliterno dell'Australian National University, che terrà una conferenza martedì all'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne dal titolo Il sentimento della realtà, Ermanno Olmi's Cinema of Christian Humanism. E intanto diamo il benvenuto al professor Gino Moliterno. Buongiorno professore.
Buongiorno Francesca.
Dunque, io direi partiamo proprio dal titolo. Perché definisce il cinema di Olmi un cinema di umanesimo cristiano?
Dal brano che abbiamo sentito di Olmi stesso, non solo che dal padre metropolitano e dalla madre ha accesso a questa cultura contadina, ma che il padre era socialista e la madre era cattolica, per cui c'è anche quest'altra dualità. Lui crescendo, certo, è rimasto cattolico e si è sempre notata questo elemento di spiritualità, diciamo, nei film. Infatti, quando mi hanno proposto di fare questa conferenza, allora ho pensato a come indagare e spiegare un po' questo aspetto religioso, diciamo, come la dualità delle due culture non è soltanto cattolica, cristiana, ma è anche laica. E allora l'umanesimo cristiano, no? Il Christian Humanism, voleva un po' indirizzare un'analisi, diciamo, di lui. Ho guardato molte interviste e discorsi che ha fatto lui, mi sono interessato più a lui, diciamo, che ai film, anche se i film chiaramente risentono di questo atteggiamento laico-spirituale.
Vogliamo, professore, parlare dei film di Olmi, perché appunto, come ci ha appena spiegato, c'era un dualismo tra una prospettiva spirituale, invece un approccio laico, tra questo mondo contadino che si incontra un po', si scontra con una civiltà più moderna, più urbana, più industrializzata. Che Italia ha raccontato Olmi nei suoi film?
Ma infatti, anche se lo conosciamo come questo difensore, un regista che canta praticamente le lodi della civiltà contadina, i film non sono tutti, a parte L'albero degli zoccoli, gli altri film trattano, diciamo, dei cambiamenti dell'Italia. Ultimamente avevo letto un articolo dove Olmi veniva lodato per aver in qualche modo anche essere riuscito a far vedere un'Italia che è cambiata, che cambiava, e i film in un certo senso sono un po' questa finestra nei cambiamenti che stanno avvenendo in Italia.
Anche perché lui ha prodotto tantissimi film e documentari che sono stati prodotti in 60 anni, quindi chiaramente raccontando l'Italia è un'Italia un po' come quella che parte dal neorealismo e arriva effettivamente fino agli anni 2000. Se ad esempio le persone all'ascolto non avessero mai visto un film di Olmi, professore, quale sarebbe una buona scelta? Quali i film più significativi di questa lunga carriera?
Beh, L'albero degli zoccoli senza dubbio, no? È un capolavoro, un bellissimo film, un film perfetto. No, è un po' il suo capolavoro, però ce ne sono tanti altri. Come dicevi, ha fatto tanti film, ha fatto una quarantina di documentari e una ventina di lunghimetraggi, e ogni film è molto diverso dall'altro. Pensavo a uno come Bertolucci, per esempio, no? Che magari seguiva una linea marxista, no? Per cui allora i film si assomigliano almeno a quel livello lì, ma uno dei temi suoi è proprio il lavoro. I suoi documentari all'inizio, lui lavorava per la Edison, la compagnia Edison, Edison Volta infatti, ha incominciato a lavorare lì da ragazzo praticamente, l'hanno preso perché il padre lavorava alla Edison, e il padre è morto durante la guerra, durante un bombardamento, e la Edison praticamente si prendeva cura delle famiglie, dei suoi dipendenti. E allora lui è entrato nella Edison giovanissimo, e infatti all'inizio era un tuttofare praticamente nell'ufficio, e poi è riuscito a creare, a chiedere praticamente da loro di poter fare dei documentari sui lavori che la Edison stava facendo nelle montagne, dove creava delle dighe per generare l'elettricità. E allora i suoi documentari, praticamente una ventina dei primi documentari fatto negli anni 50, il suo lavoro alla Edison era di produrre questi documentari, e in quegli documentari praticamente lui faceva vedere come l'Italia si stava industrializzando e modernizzando. E poi praticamente nel 61 c'è stato Il tempo si è fermato, che è un film delizioso, però il primo lungometraggio significativo è Il posto. Il posto è proprio il racconto del tentativo di assicurarsi un posto, che poi sarebbe stato un posto alla vita, in una compagnia un po' come la Edison, di un ragazzo giovane. Praticamente è proprio un documento di quei tempi, degli anni 60, no? L'Italia che stava cambiando, l'Italia dove si vedevano i televisori in vetrina. Sto dicendo che infatti, no, lui riesce a dimostrare l'Italia nei film in un modo diverso.
Noi ricordiamo questa mattina a chi ci ascolta che siamo in collegamento con il professor Gino Moliterno dell'Australian National University, col quale stiamo parlando di una conferenza che accade martedì all'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne, una conferenza che precede una rassegna che è stata organizzata con il Capitol Cinema, che si chiama appunto The Whisper of the Generations, Ermanno Olmi Realist Cinema Films. Gino, tu mi hai suggerito una scena in particolare di uno dei film più recenti, degli ultimi film di Olmi, 100 chiodi, una pellicola del 2007. Adesso io direi ascoltiamone insieme un estratto. Siamo in un commissariato, il protagonista del film viene sottoposto ad un interrogatorio. Ascoltiamo come va.
Questa è una procedura obbligatoria, l'interrogatorio di garanzia, che le farò io per conto del pubblico ministero incaricato del suo caso. Mi ha fatto pervenire alcune domande che ora le rivolgerò. Naturalmente ha facoltà di non rispondere.
Non ho nulla da nascondere.
Le faccio le domande. Lei si ritiene estraneo ai fatti che le vengono attribuiti, oppure si fa carico dell'atto delittuoso?
Del tutto responsabile, ma non colpevole.
Si tratta di un atto dimostrativo, di ribellione?
un obbligo morale.
Lei fa parte di qualche organizzazione clandestina a scopo eversivo o terroristico?
Sì, ho fatto parte del corpo insegnanti.
Ma non è un reato?
A volte sì.
E questo era un estratto dalla pellicola 100 chiodi di Ermanno Olmi. Gino, parlaci di questo film, perché lo hai scelto e appunto di che atti viene accusato il protagonista di 100 chiodi?
Beh, infatti a me sembra un film chiave, nel senso che segna un po' la fine di un Olmi reticente. Il delitto con cui il film inizia, non so se lo possiamo raccontare, però praticamente il reato di cui è stato accusato e di cui sta rispondendo in questa intervista è di aver inchiodato 100 libri al pavimento e ai muri di una biblioteca, della biblioteca dove questo professore insegna, un professore giovane. Questo gesto è un gesto di rifiuto di una cultura ufficiale, una cultura anche cattolica, diciamo, perché il bibliotecario è un prete e i libri sono libri antichi ma religiosi. In questo caso, inchiodando i libri, lui sta rifiutando, mettendo una pietra sopra praticamente, personalmente, diciamo, parte sua, su questa cultura, in favore di una cultura che torni alla natura e all'amicizia fra le persone, una realtà più umana. È infatti una battuta alla fine di quella scena, quando il maresciallo gli chiede: ma allora lei è molto educato, è molto sapiente, ha letto tanti libri, io non ne ho letto pochi. E il professore dice: guardi che i libri, tutti i libri del mondo non valgono quanto una tazza di caffè con un amico.
Bellissimo.
E infatti Olmi poi ha proseguito in questa direzione, facendo un film sul slow food chiamato Terra Madre, no? Tornando alla natura a mangiare, crescere il cibo in un modo naturale. E poi due anni dopo, nel 2011, ha fatto un film, Il villaggio di cartone, dove in una chiesa sconsacrata il prete è distrutto dal fatto che non vengono più persone in chiesa, che la chiesa praticamente è uno stato di disfacimento. In quella chiesa lui riesce ad ospitare molti migranti africani.
Quindi anche molto di attualità, e comunque mi sembra torni sempre questo dualismo, appunto, come ci hai raccontato all'inizio dell'intervista, tra un sentimento laico più vicino alla natura e invece il sentimento religioso, un po' il titolo della tua conferenza, Il sentimento della realtà, Ermanno Olmi's Cinema of Christian Humanism. Noi ringraziamo allora per questa mattina il professor Gino Moliterno, e tutte le informazioni per partecipare alla conferenza le inseriremo poi ovviamente anche nel podcast di questa intervista. Allora, grazie mille professore di essere stato con noi questa mattina.
Grazie Francesca, è stato un piacere, grazie.
Piacere tutto nostro. Intanto noi ci prendiamo una brevissima pausa, torniamo subito dopo con il resto del programma in italiano di oggi.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.